Pace e bene a tutti. Nei miei primi anni di insegnamento all'Antoniano, nella decade degli anni Ottanta, mi imbattei per caso in un testo di dispense appartenente a uno studente della Facoltà Teologica di Kinshasa, ora divenuta Università Cattolica del Congo. In queste dispense, il nostro venerato maestro Giovanni Dunscoto, nel trattato sull'Eucaristia e concretamente sul tema della transustanziazione, appariva elencato tra gli avversari e concretamente dunque tra gli eretici. E questo, dopo la lettera Alma Parens di Paolo VI nel 1966 e dopo l'approvazione ufficiale degli scritti di Scoto nel 1973. Giovanni Paolo II, nell'omelia della cosiddetta beatificazione di Scoto, il 20 marzo 1993, afferma che la gloria di Dio risplende nella dottrina e nella santità di vita del Beato Giovanni, cantore del Verbo incarnato e difensore dell'Immacolato Concepimento di Maria. Non lo chiama teologo dell'Eucaristia, come avevano fatto i ministri generali il 6 gennaio dello stesso anno nella loro lettera di congratulazione nell'imminenza della sua beatificazione. Nella storia della riflessione cristiana, scrivono, Scoto si impose come il teologo del Verbo incarnato, crocifisso ed eucaristico. Anche nella lettera più recente dei ministri generali per il centenario della morte di Scoto si trova un riferimento all'Eucaristia. Il cristocentrismo scotista, dicono, offre una visione mistica dell'universo. Il mondo si presenta come un diafano sacramento della divinità, un grande altare in cui si celebra la liturgia dell'Eucaristia. Ma è Benedetto XVI che sottolinea la teologia eucaristica di Scoto nella sua lettera del 28 ottobre 2008 all'Arcivescovo di Colonia in occasione del congresso scotista. Fedele discepolo di San Francesco d'Assisi, dice, il Beato Giovanni contemplò e predicò assiduamente l'incarnazione e la passione salvifica del Figlio di Dio, ma la carità e l'amore di Cristo si manifesta in modo speciale non soltanto sul Calvario, ma anche nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. E riporta testi di Scoto di cui parleremo più avanti. Certamente Scoto non ci ha lasciato la ricchezza spirituale di Tommaso d'Aquino con i suoi inni eucaristici nell'ufficio del Corpus Christi, né un sostanzioso trattato della separazione, di preparazione alla messa come Bonaventura. Comunque, le sette distinzioni del commentario soniense comprendono 28 diverse questioni, riproposte più brevemente nelle 30 questioni in sei distinzioni di reportata parisiense. Per avere un'idea del lavoro ingente del nostro autore, basta riferire come esempio alcune delle sue domande. L'Eucaristia è veramente sacramento? È possibile che il corpo di Cristo sia presente sotto le spezie? Come può trovarsi in vari luoghi allo stesso tempo, nel cielo e nell'Eucaristia? Nella sua esistenza naturale e in quella sacramentale possiede le stesse parti e proprietà? Una questione speciale si riferisce alle azioni immanenti, eccetera. Alla transustanziazione Don Scoto dedica tutta una distinzione con sette questioni. È possibile che un essere si converta in un altro essere? Cosa accade con la sostanza del pane? Si trasforma nel corpo di Cristo o viene distrutta e annichilata. Riguardo alla sussistenza delle specie, dopo la consacrazione, si domanda se nell'Eucaristia c'è un accidente senza soggetto, se conversione e trasformazione che si verifica nell'Eucaristia è necessario che Dio crei alcuna sostanza e così via. Se ci atteniamo al numero, all'estensione e soprattutto alla sottigliezza del trattato, certamente Giovanni Duscotto può dirsi teologo dell'Eucaristia, ma non solo per questo. Anche su tutte le questioni, benché si riferiscano direttamente al problema fisico o metafisico posto dal fatto di fede nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, che si offre ai nostri occhi prima e dopo la consacrazione senza variazione, è possibile trovare in Scotto dei riferimenti da cui traspare chiaramente il suo pensiero teologico radicale. Per capire la profonda spiritualità delle sue elucubrazioni, ci illumina la preghiera che spunta quasi congeniale in mezzo ai suoi finissimi ragionamenti sull'esistenza di Dio nell'opuscolo del primo principio. Signore Dio nostro, insegna al tuo servo il modo di dimostrare con la ragione quello che ritiene certissimo per fede. In una parola, Scotto costruiva la sua teologia con la preghiera, faceva teologia orando. Spero che questo mio discorso, anche sottile, non disturbi, anzi incoraggi la nostra preghiera. In questa luce domandiamo a Scotto che cosa ritiene fermamente per la fede e che cosa ci offre sull'Eucaristia mediante la ragione. Nello sviluppo del nostro tema, Scotto procede in un modo che possiamo dire circolare. Prima espone in modo generale i dati della fede, poi considera le spiegazioni proposte dai maestri da lui conosciuti riguardo al modo di farsi la presenza di Cristo, cioè per la transostanziazione. Nella sua sempre sottilmente realista valutazione delle argomentazioni, ricetta il valore apodittico che Tommaso e altri vogliono dare alle loro prove. Poi dimostra il motivo definitivo della sua convinzione di fede nella transostanziazione. È qui dove appare la figura genuina di Scotto, prima credente e poi filosofo o teologo. Ma non lascerà disoccupata la propria ragione. Nella prima questione del suo trattato, come primo punto, stabilisce di dimostrare come l'Eucaristia è anche sacramento secondo l'idea comune previamente spiegata. L'Eucaristia è un segno sensibile che per istituzione divina significa efficacemente la grazia di Dio o effetto genuino di Dio ordinato alla salvezza dell'uomo viatore. Però questo non basta. L'Eucaristia si distingue dagli altri sacramenti. Mentre questi consistono in un'azione fugace per conferire la grazia divina, l'Eucaristia è lo stesso autore della grazia che si consegna all'uomo. Cristo appare nell'Eucaristia come donazione dell'amore più grande di Dio all'uomo. Non un segno transeunte, ma permanente. Un segno, spiega, in cui le specie sensibili del pane e vino, dopo la consacrazione fatta dal sacerdote, significano il corpo e sangue di Cristo contenuti realmente sotto le specie. Questo fa che sia il più nobile dei sacramenti verso il quale tendono gli altri come la loro pienezza. Nella concezione cristocentrica di Scotto è importante il legame che fa tra la presenza sacramentale di Cristo e la sua promessa nel Vangelo: ecco che io sono con voi fino alla fine del mondo. Questo non significa soltanto che come Dio è onnipresente, vuol dire che Lui, il Cristo, Verbo incarnato, con il corpo e sangue che furono causa della nostra redenzione, continuerà a vivere tra noi nel mondo, e non come un semplice segno sensibile, ma nella sua realtà di persona viva. In questo modo, dice Scotto, ci sentiremo più impegnati nel mostrare a Cristo la nostra riverenza e devozione. Cristo si compromette con la creazione, essa nel piano di Dio che l'ha voluta, acquista il suo significato originale dalla materia fino all'uomo dentro il summum opus del suo amore. Il sumo amore che è Cristo davanti al Padre ci coinvolge tutti. L'Eucaristia costituisce in questo contesto esistenziale l'espressione più profonda, più vicina e pura dell'amore divino, in una parola insuperabile. Un amore puro, senza condizionamenti, che Scotto propone nella sua visione originale della predestinazione di Cristo. Dio aveva detto, Scotto, nel commentario al terzo libro, conosce se stesso come infinitamente amabile ed è beato in questo amore di sé. Egli non può ricevere né desiderare alcun vantaggio dall'amore di un essere distinto. Soltanto può compiacersi nella possibilità di comunicare questo amore e questa beatitudine ad altri. Vult alios condiligentes. E nella sua libertà predestina il primo e supremo amore, Cristo, il Verbo incarnato, il summum opus Dei. Anche Lui vorrà altri coamanti, perché l'amore non è chiusura, ma apertura nella comunione. E in vista di Lui avrà l'esistenza tutto il creato coinvolto in questa diffusione d'amore, della quale saranno espressione cosciente gli uomini. Questo è il mistero dell'amore, della grazia e della carità data da Dio attraverso Cristo. E Cristo, segno visibile della divinità nel suo corpo umano, durante la vita, che vuol continuare ad essere realmente presente nell'Eucaristia, sacramento di Lui stesso e con Lui centro di tutto il creato e donazione suprema dell'amore di Dio nella sua purezza e liberalità originale. Scotto, come aveva fatto Bonaventura, immagina l'abbandono in cui rimarrebbe l'umanità se Cristo non fosse realmente presente nel sacramento dell'Eucaristia. In primo luogo, dice, mancherebbero di significato gli altri sacramenti. Con questo viene a dirci che nella Chiesa tutto resterebbe campato in aria senza un riferimento consistente al Cristo reale. Non ci sarebbe modo di tributare a Dio il vero culto di latria, perché mancando l'Eucaristia non avremmo una significazione sensibile della presenza del Dio personale. E così l'uomo, nella sua tendenza naturale all'adorazione di qualcosa di trascendente rappresentata nelle creature, si travierebbe adorando i mille falsi dei che lui stesso si costruirebbe secondo la sua immaginazione pervertita. Scotto non conosceva il detto di un suo compatriota del sei secoli dopo, Chesterton, di cui è la frase che quando l'uomo smette di credere in Dio, finisce per adorare il manico di una scopa. Continuando la sua analisi, Scotto riflette su altre utilità pratiche della comunione eucaristica. Una è facile da comprendere in un tempo di accettazione quasi spontanea della fede cristiana e delle leggi della Chiesa. Secondo il precetto della Chiesa, i fedeli devono ricevere l'Eucaristia almeno una volta nell'anno. Per riceverla degnamente, devono purificarsi previamente dai loro peccati mediante la penitenza. Così si sentono costretti a non dimenticare indefinitamente la purificazione della loro anima. Un'altra congruenza o finalità dell'Eucaristia è che la vita spirituale, una volta generata per il battesimo, ha bisogno di essere nutrita per crescere, e nessun altro alimento è più efficace di Cristo stesso sacramentalmente significato e presente sotto la specie del pane e del vino, la cui forza significativa sta nell'essere il pane e il vino i costitutivi essenziali dell'alimento umano. Ma c'è un'osservazione, detta qui per transenda, ma che costituisce un punto essenziale per lo sviluppo della teologia eucaristica. Continuando a parlare delle condizioni per ricevere l'Eucaristia, afferma che se uno ha coscienza di essere in peccato mortale, ha l'obbligo di confessarsi prima di fare la comunione, ma non soltanto per farsi perdonare da Dio, ma anche per riconciliarsi con la Chiesa e così poter ricevere il sacramento dell'unità ecclesiastica. Così definisce l'Eucaristia come sacramento dell'unità della Chiesa, Chiesa che più avanti chiama corpo mistico di Cristo, di quel Cristo che secondo lui riassume in sé tutto il creato fatto in vista di lui. La stessa perpetuità temporale della Chiesa, la sua continuità nel tempo, viene collegata alla presenza in essa dell'Eucaristia. Il testo di San Paolo ai Corinzi, tutte le volte che voi mangiate questo pane e bevete questo calice, annunziate la morte del Signore finché Egli venga, fino alla fine dei tempi. La stessa promessa di Gesù, ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, tutto questo scotto lo vede come adempimento nella sua presenza eucaristica. I teologi, dice Scotto, pensano che la presenza di Cristo si verifichi in virtù di un cambio della sostanza del pane e del vino nella sostanza del corpo e del sangue di Cristo, cioè per la transustanziazione. Faccio notare che quasi tutta la bibliografia sull'Eucaristia in Scotto si fissa soprattutto nel suo atteggiamento nei confronti della transustanziazione. Tralascio adesso i lunghi e sottili giargonamenti della logica e della cosmologia medievali per guardare anzitutto quello che è il nostro tema, il doppio riferimento che Scotto fa dell'Eucaristia alla Chiesa e della Chiesa all'Eucaristia. Tommaso, citato da Scotto senza nominarlo, affermerà che la transustanziazione si deduce necessariamente dalle parole rivelate: questo è il mio corpo, o ches corpus meo, tutto estito sono vu. Poi adurrà come altre prove della transustanziazione quelle che abbiamo visto citate da Scotto come convenienza della presenza reale di Cristo, fare sensibile un motivo di adorazione, eccetera. Scotto nega la validità costringente di queste argomentazioni. La transustanziazione non è metafisicamente condizione necessaria per la presenza reale di Cristo nel sacramento. Dio potrebbe fare in modo che ci fosse la presenza reale di Cristo insieme con la sostanza del pane. Anzi, questo, come segno significativo, è meglio che gli accidenti senza sostanza. Poi il pericolo di idolatria rimane sia riguardo alle specie senza sostanza che alle specie con la sostanza. Davanti a queste considerazioni, conclude Scotto, sorprendentemente, si deve scegliere la soluzione della simultaneità della sostanza del pane insieme con il corpo di Cristo, perché è apparentemente più armonica e idonea e meno difficile. Forse quel professore del Congo aveva finito qui la lettura di Scotto. Tutti questi argomenti, come abbiamo visto, erano proposti da Scotto per la convenienza della presenza sacramentale. Ma qui le supera e viene a dire che se qualche cosa provano, provano solo la debolezza della ragione di fronte al mistero di Dio, la cui libertà creatrice non si lascia imporre dalle regole a partire dai nostri discorsi. E viene di nuovo a precisare quel che crede per la fede e perché. Senz'altro crede e confessa che il mistero della presenza di Cristo nell'Eucaristia si accetta come conseguenza della transustanziazione del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo, scomparendo la sostanza del pane e del vino e rimanendo le loro specie o accidenti. Lo sostengo, dice Scotto, non per le ragioni sopra riferite. È quello che ho detto, cioè che la verità dell'Eucaristia si potrebbe salvare permanendo il pane senza transustanziarsi. Ma questo non corrisponde a tutta la verità, poiché Cristo non la istituì in questo modo, bensì secondo l'insegnamento della Santa Chiesa Romana. E cita testi del Concilio Lateranense IV, notando che in esso si dichiara esplicitamente la verità di alcune cose che si devono credere, ma si trovano meno esplicite nel simbolo degli Apostoli o quello di Atanasio o di Nicea. Effettivamente, nel capitolo Firmiter Credimus si dice: lo stesso Gesù è sacerdote sacrificio, il cui corpo e sangue si contiene veramente nel sacramento dell'altare sotto le specie di pane e vino, essendo transustanziati il pane nel corpo e il vino nel sangue per la potestà di Dio. Poi la Chiesa prega, come si vede nel canone della Messa, affinché il pane e il vino diventino il corpo e il sangue di Cristo. Non prega per l'impossibile. Dunque si deve sostenere che la sostanza del pane cessa di essere, sparendo in virtù di una conversione, e che il suo smettere di essere è la conversione nel corpo di Cristo. E questo, ribadisce Scotto, lo sostengo principalmente per l'autorità della Chiesa, che non sbaglia nelle cose di fede e costumi. Quindi si deve credere che il significato del corpo di Cristo ci sia soltanto negli accidenti o specie senza la sostanza, e questo in virtù della transustanziazione. E qui entra in scena l'opzione più decisiva per Scotto. Se mi domandi, dice, perché la Chiesa vuole scegliere una concezione così difficile di questo articolo di fede, quando le parole della Scrittura si potrebbero salvare nella concezione facile e più vera secondo le apparenze, ti dico che la Chiesa ha formulato, spiegato questo dogma secondo lo spirito con cui è stato scritto e stabilito. E secondo questo spirito la Chiesa Cattolica lo ha trasmesso, cioè istruita dallo spirito della verità. E se ha scelto questo concetto di transustanziazione è perché è il vero. Non è che la Chiesa abbia la potestà di fare che una cosa sia vera o non vera, piuttosto è Dio quel che lo stabilisce. La Chiesa soltanto spiega ciò che è stabilito da Dio, guidata in questo, come si crede, dallo spirito della verità. Ecco come Scotto vede il mistero dell'Eucaristia nel mistero della Chiesa e la Chiesa nel mistero dell'Eucaristia. Proprio 2 settimane fa Benedetto XVI diceva ai membri dell'Istituto Biblico: se l'esegesi vuole essere anche teologia, deve riconoscere che la fede della Chiesa è quella forma di simpatia senza la quale la Bibbia resta un libro sigillato. E stretta simpatia con la Chiesa, effettivamente, quella del nostro dottore eucaristico. Scotto, pienamente sottomesso al voler di Dio dentro la Chiesa, ma cosciente della non irrazionalità delle verità rivelate, tenta di spiegare cosa può dire lui stesso sulla realtà della transustanziazione. Risparmio anche qui i lunghi e come sempre sottili ragionamenti di chi non ha fretta di finire argomenti e controargomenti. Soltanto mi trattengo con l'ultima spiegazione che egli ci dà della transustanziazione affermata da lui per fede. Dico che in questa conversione la sostanza del Padre non viene annichilata, perché nella transustanziazione eucaristica c'è solo un transito adduttivo in cui il termine ad quem, il corpo di Cristo, per sé di segno o cambio positivo, non si oppone al termine a quo, la sostanza del pane, per sé di segno o cambio privativo. E quindi la sostanza del corpo di Cristo non può essere ragione della negazione o scomparsa della sostanza del pane. Si può dunque dire che questa conversione è di sostanza a sostanza, non in quanto all'esse della sostanza semplicemente, ma in quanto al suo hic es, la sua presenza qui. E siccome il corpo di Cristo nel suo hic es, la sua presenza qui, succede al pane nel suo hic es, in questo modo il pane della sua presenza qui si converte nel corpo di Cristo nella sua presenza qui. E questi scambi, benché si verifichino tra sostanze, ciò nonostante non avvengono tra sostanze in quanto sostanze, perché i termini lo sono solo nel modo della presenzialità. È dunque una transustanziazione traslativa e non produttiva. Il pane non perde il suo essere semplicemente per annichilazione, soltanto lo perde perché non è più qui. E si vede bene, Scotto, questa corrispondenza Scotto la trova bella, dice, e patet satis pulcra corrispondenza. E si vede bene la bellezza della corrispondenza, perché allo stesso modo che il corpo di Cristo acquisisce una nuova presenza senza perdere quella anteriore in cielo, il pane al contrario perde la sua presenza senza acquistare nulla. Smette di essere qui senza acquistare un'altra presenza in qualsiasi parte. Grande onore della sostanza di perdersi per dare luogo a Cristo, dico io. Perché spiegare la fede con termine così difficile? Si domanda anche oggi il prete francese Alain Bandelier e risponde: ogni campo di conoscenza suscita il suo vocabolario proprio. Dall'origine, per così dire, la fede cristiana ha avuto bisogno di formare nuovi termini o concetti, o rinnovare il loro senso. Eucaristia, Trinità, Battesimo sono parole piuttosto tecniche. Il termine transustanziazione esprime qualcosa che nessun'altra parola può dire in modo così esatto. E poi dice, del resto, questa parola non è più difficile di polimerizzazione in chimica o di stabulazione in agricoltura, senza citare quel vocabolario oggi necessario per parlare del HIFI o di informatica o di fotografia digitale. Sono analogie con le quali non c'entro. Sotto ci dirà anche, come opinione contraria ad altri dottori, che Cristo nell'Eucaristia non è privo di nessuna azione immanente. Persino esercita alcuna operazione che non potrebbe avere se non fosse nell'Eucaristia. Così, oltre alla conoscenza sensibile e intellettuale che possiede in cielo, nell'Eucaristia ha la conoscenza sensibile e intellettuale che possiede, intuitiva delle cose vicine, che non potrebbe conoscere intuitivamente dal cielo a motivo della distanza. Come conseguenza di questa posizione centrale dell'Eucaristia nella vita della Chiesa e di ogni cristiano, Ci saranno degli scottisti nel secolo XVII che considereranno l'Eucaristia integrata consustanzialmente nel mistero dell'Incarnazione e quindi prevista da Dio per diventare nella creazione la manifestazione incondizionata dell'amore divino. Mediante l'Eucaristia si compirebbe in qualche modo l'assunzione di tutto il creato in Cristo, manifestando così, in un modo nuovo, la meraviglia del suo amore. La presenza di Cristo nell'Eucaristia non è, per Scotto, un'umiliazione, anzi è esaltazione della materia in un servizio di amore. Non è contraddizione con Francesco nella preziosa ammonizione sull'Eucaristia, o umiltà sublime, o sublimità umile, che il Signore dell'Universo, Dio e Figlio di Dio, così si umili da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane. L'Eucaristia è ormai un'umiltà di esaltazione. Il Cristo glorificato in corrispondenza alla sua amorosa umiliazione umiliò se stesso, per cui Dio lo esaltò al di sopra di ogni nome, ed è il Cristo glorioso che è presente nell'Eucaristia. I ministri generali nella prima lettera ricordata, all'inizio pongono questa citazione. Dico quindi, come mia opinione, riguardo alla presenza universale del corpo eucaristico di Cristo in qualsiasi parte dello spazio e del tempo cosmico, che già prima dell'incarnazione e prima che Abramo esistesse, nell'origine del mondo Cristo poté aver avuto una vera esistenza temporale in forma sacramentale. E se questo è così, ne consegue che l'Eucaristia poté essere stata prima della concezione e della formazione del corpo di Cristo nel purissimo sangue della Beata Vergine. Queste parole non sono di Scotto. Sono in realtà di Antonio Hickey nel 1640, nel suo commentario a un detto di Scotto che distingue il modo di essere nella natura e il modo di essere secundum quid, cioè nell'Eucaristia. E non vede sia contraddittoria la separazione anche temporale dei due modi di essere. Io non entrerò in questa supposizione, che ben potrebbe essere un vaticinio della teoria della relatività di Einstein. I commentatori dell'edizione Vives introducono dei temi non trattati da Scotto esplicitamente, come per esempio l'Eucaristia come sacrificio. Soltanto la questione ventesima, venti e colibetale, si riferisce Scotto alla messa che chiama sacrificio della Chiesa, ma soltanto nell'applicazione del merito del sacrificio di Cristo. E non entro di più in questa questione della messa come sacrificio, nonostante uno studio ampio e ben intenzionato, ma io non vedo che abbia delle prove, di Hubert Kluge nel 1927, finisce dicendo che al titolo di dottor Mariano si può applicare a Scotto il titolo di dottore del sacrificio eucaristico. Io non lo vedo. Finalmente, tutti questi discorsi che avete sentito, forse più con pazienza che con ammirazione, erano nella mente e nel cuore di nostro Scotto come la chiamata urgente di un amore infinito che nell'oscurità del mistero diventa più desiderabile. Scotto accetta con la fede e pregando intuisce l'Eucaristia completando la grandiosità definitiva del disegno del Padre di mostrare nel creato la meraviglia del suo amore. Fare di Cristo il cuore del mondo, come dice un passo della liturgia. Era la missione data a Cristo Verbo incarnato dalla Trinità. Voluto come centro assoluto di tutta la creazione, fece visibile l'amore di Dio con la donazione di se stesso, con amore casto e purissimo nell'umiltà della croce. Ma l'amore domanda vicinanza ed è per questo che l'umiltà della croce acquista un modo nuovo per non allontanarsi dai suoi amici pellegrini sulla terra e continua donandosi nell'umiltà gloriosa dell'Eucaristia con un'attrazione di amore che ci unisce tutti per formare il suo corpo mistico che è la Chiesa, che siamo noi.